Saluto e do il benvenuto a Roberto Pavanello. Ciao Roberto.
Ciao, buonasera Roberto. A tutti.
Allora,
sono
Roberto,
assolutamente d'accordo con quello che dicevi, tant'è vero che poi la sera prima c'era stato il concerto di Tedua proprio a Firenze, con un grande numero di fan, c'era stata la partita del Pisa, c'era stata la Fiorentina femminile, a Lucca Comics c'erano 40.000 persone, quindi insomma è stata gestita male, come spesso accade, però credo che al netto del dolore e del disastro che abbiamo visto in Toscana, giocare sia stata la soluzione alla fine più logica.
Sì, a quel punto sì, magari dovevi non far giocare nulla, soprattutto per questione, a quel punto anche morale, se vogliamo, ci mancherebbe altro. Roberto, sto chiedendo ai nostri amici, passando, diciamo così, già mi ha risposto quindi sulla domanda che ti avrei comunque fatto, sul discorso invece relativo alla Juventus. Sto chiedendo ai nostri amici da casa, e ovviamente voglio sapere la tua, come faccio spesso con gli ospiti. Juventus a meno 2, ora tu sai benissimo, ormai quasi atavica, no? Questa sorta di divisione tra giochisti e risultatisti, in particolare adesso mi voglio concentrare su Allegri. Malgrado il meno 2 dall'Inter, che è super favorita, malgrado la Juventus non prenda gol da 8, non abbia preso gol in 8 gare, 6 consecutive, eccetera, 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 comunque tanti tifosi ci stanno anche scrivendo: la Juventus non può giocare così. Mi dici da che parte stai, tra i risultatisti, i giochisti o i realisti?
Ma intanto a me piace sorriderci, e ho pensato che per solidarietà con i tifosi della Fiesole che hanno disertato la curva, la Juve non ha giocato in attacco, così è stata vicina anche ai tifosi della Fiorentina. Detto questo, guarda, vincere divertendosi è la cosa più bella che si possa fare come tifoso di qualsiasi sport. Tra il giocare bene e perdere e il non entusiasmare e vincere, io scelgo sempre la seconda strada. Ritengo che essere con questa rosa, che ha dovuto rinunciare a Pogba, a Fagioli, a Danilo in questa fase, e che già non partiva proprio con la migliore rosa della Serie A, l'Inter è più attrezzato di noi, essere a 2 punti dall'Inter comunque è un risultato sorprendente, del quale tutti quanti dovremmo essere contenti.
Per quanto riguarda invece il gioco, non gioco, risultatisti, giochisti, insomma, come giustamente hai detto tu, è sempre bene vincere piuttosto che insomma badare all'estetica. Ti chiedo però adesso riguardo la difesa, no? Perché io sono rimasto piacevolmente sorpreso da questo, no? Da questo trinomio un po' forzato, ma che sembra funzionare alla grande. Mi riferisco a Bremer, Rugani e lo stesso Federico Gatti. Ma non è che Danilo adesso, quando torna, dovrà giocarsi nuovamente il posto? Anche perché tra 2 giornate c'è Juventus-Inter e mi pare che dietro Allegri stia trovando il suo equilibrio.
Ma credo che alla fine tutti quanti in una squadra di Serie A debbano lottare per trovarsi sempre il posto, che nessuno dovrebbe averlo assicurato. Credo anche che il fatto di avere anche Danilo possa permettere di di avere magari delle rotazioni in più e far entrare maggiormente Rugani nelle rotazioni, cosa che invece quasi ci dimentichiamo di averlo in squadra per larghi tratti della stagione. Noi tutti abbiamo più che criticato, addirittura direi bullizzato Rugani in questi anni. In realtà, poverino, poi alla fine quando gioca al suo lo fa sempre. Ovviamente non sarà mai né Chiellini né Barzagli. Però, ragazzi, sono brutti da vedere, ma efficaci. Anche ieri sera. Non aspettiamoci che siano loro a far gioco nella Juve. Non so bene chi potrebbe far gioco nella Juve, ma certamente non possiamo pensare che sia Rugani a fare i lanci per Chiesa o per il centravanti Boa, che deve far salire i centrocampisti. Teniamoceli, Danilo tornerà, Danilo ci serve per personalità, ci serve per il capitano. E poi comunque l'imbattibilità era già iniziata con Danilo in campo, e non è che prima con Danilo si erano presi dei gol. No, pensiamo che a parte la clamorosa sbandata col Sassuolo, la Juventus partite nelle quali sono arrivate granulate di gol, per fortuna non ce ne sono state, eh.
È vero, infatti dei 6 gol presi, miglior difesa insieme all'Inter, 4 nella disfatta di Reggio Emilia. Questo è sempre un elemento da sottolineare. Invece, diciamo così, contrariamente a quanto sta avvenendo per la difesa, ieri credo che il più deludente sia stato proprio Chiesa, forse era il più atteso, ma in realtà, per quanto mi riguarda, anche Vlahovic quando è entrato non ha dato segnali così, no? Cosa ne pensi,
no,
tu?
Mi sono sembrati molto più reattivi Kane finché è stato in campo e Milik quando è entrato. Voi tenete conto che io purtroppo ho perso un bel pezzo di campionato, cioè le partite col Toro, il Milan e il Verona non le ho viste, quindi non so dirvi se Chiesa che ho visto ieri è un Chiesa che non è in condizioni perché ha avuto un altro infortunio e quindi ancora non ha ripreso. Se è stato l'ambiente di Firenze, il tornare a giocare a Firenze, che lo ha condizionato in qualche maniera. Sospendere il giudizio, vorrei vederlo col Cagliari nel prossimo weekend per capire se è una questione psicologica, una questione di forma, oppure se torneremo a rivedere il Chiesa, che io ricordo che ho visto prima di partire, che dava faceva fare la differenza a quella Juventus. Vlahovic mi pare l'eterno incompiuto e lo stiamo ancora aspettando, lo aspetteremo perché sappiamo che è forte e deve però cominciare a dare delle risposte un po' più concrete, farsi sorpassare da Ken nella graduatoria, insomma, se sei un campione devi reagire davanti alle difficoltà. Se avete avuto modo di vedere la docuserie su Beckham che c'è su Netflix, lì viene esemplificato in maniera meravigliosa come il vero campione di fronte agli schiaffi e alle difficoltà sappia reagire, e sappia reagire in campo prima di tutto con le prestazioni.
A proposito di reazioni, non posso non chiederti di Fabio Miretti, un ragazzo che nelle giovanili segnava tantissimo, è sempre stato dotato di grandi qualità tecniche, grandi doti nell'inserimento. Ieri tutte queste sono emerse, no, nell'azione che lo ha portato al primo gol in bianconero. Ti chiedo, Roberto, se questa può rappresentare una svolta nel futuro di Fabio Miretti, che condivide con Marchisio proprio questo curioso, no, particolare, cioè entrambi si sono sbloccati con la Juventus segnando il primo gol contro la Fiorentina. Ti chiedo un giudizio su Miretti e dove può arrivare questo ragazzo.
Ah, non so se possa essersi sbloccato, me lo auguro, è una cosa che Allegri aveva detto precedentemente: nel momento in cui Miretti segnerà, poi comincerà a segnare, quindi io vaticini non li so fare, me lo auguro. Ero presente il giorno in cui ha debuttato in Serie A, ero allo stadio, e mi ricordo che mi fece una bellissima impressione. Era un primo maggio, se non sbaglio, e lui fece una grande partita. E a differenza di Marchisio, non dimentichiamoci che ha fatto il salto subito in prima squadra. Marchisio andò a giocare a Empoli, se lo ricordo male.
Esatto, sì, sì.
E
sì,
poi rientrò, sì, solo perché la Juventus era in Serie B, quindi lui giocò in Serie B, poi andò... Insomma, è un percorso addirittura più... Adesso io... Me ne scampi, promettente di quello di Marchisio, se vogliamo, perché per i numeri potrebbe andare a inserirsi veramente in uno storico di campionissimi della Juve che hanno fatto tutta la trafila delle giovanili, e addirittura senza andare in prestito, addirittura Bettega andò in prestito. Ecco, Miretti, se non andrà in prestito e rimarrà come colonna della Juve, potrà veramente diventare un nome importante nella storia di questo club.
L'ultima, che è un po' doppia se vogliamo, perché devo tornare un attimo sul discorso ambientale di Firenze, perché si era detto, insomma, che appunto la Fiesole andava ad aiutare giustamente gli alluvionati, poi in realtà non era tutta vuota, ma al di là di quello, in generale comunque buona parte dello stadio ha intonato, ahimè, ci risiamo, dei cori di natura razzista verso Vlahovic.
Io come dico ogni volta che mi capita di partecipare a delle trasmissioni in cui si parla di calcio, non sono un grande estimatore della mentalità ultra. Il tifare contro è una cosa che a me allo stadio non piace, preferirei che sentire sempre di fare per la propria squadra, e mi piacerebbe che anche i tifosi della Fiorentina smettessero di fare gli scemi e tifassero per la propria squadra invece di andare a denigrare, insultare. Abbiamo visto di peggio in passato, anche se peggio del razzismo c'è poco, e quindi niente, secondo me chi fa un coro razzista allo stadio si autodefinisce come tale, come ignorante, come inadatto a vivere in un consesso civile. Lo direi lo stesso se fossero tifosi della Juventus, anzi l'ho anche detto in passato, quindi quando insultavano Balotelli per il colore della pelle non ero certo uno che si nascondeva dietro un dito, mi faceva uno schifo, così come fanno schifo gli ultra della Fiorentina che fanno dei cori razzisti verso Vlahovic.
L'ultimissima, perché ovviamente il 26, come ricordava Alfredo, insomma, si gioca anche il match contro l'Inter, che sarà un test super probante se vogliamo, ma credi che la Juventus, perché adesso tanti, soprattutto fuori, no, dal perimetro bianconero, stanno dicendo la Juventus adesso è inutile che continua a dire dobbiamo pensare alla qualificazione, può combattere per lo scudetto, e in questo senso ovviamente poi sarà determinante anche il mercato, perché è necessario rafforzare, vista la squalifica di Fagioli e quella probabile di Pogba.
Lo hai detto tu, la differenza non la farà la partita con l'Inter del 26, partita in cui io vedo l'Inter più attrezzata oggi, anche se si gioca a Torino, e quindi a Torino comunque almeno il fattore campo speriamo che abbia una sua importanza. Se a gennaio dal mercato dovessero arrivare due centrocampisti forti, magari un incontrista e uno di corsa e uno con una visione di gioco, con i piedi buoni, la Juve potrà dire la sua anche per il fatto di non avere le coppe. Se a gennaio arriva poco o nulla, guardiamo i quattro posti per poi poter prossimo anno, con gli introiti nuovamente della Champions, magari tentare di fare un mercato di nuovo più stimolante.
Allora fammi due nomi, dai, e poi ci salutiamo veramente.
Ah no, non ti faccio i nomi perché sono una capra in fatto di mercato, quindi non ti sa praticamente dire. Guarda, voglio che Giuntoli mi sorprenda, che faccia dei nomi, che porti dei giocatori che il grande pubblico non conosce e che sono gli addetti ai lavori più attenti sanno riconoscere come giocatori importanti. Quindi non direi Samardzic, direi qualcuno che ci arriva qui a fari spenti. Io porto sempre l'esempio di quello che accadde quando Davids arrivò alla Juve. Davids arrivava dal Milan, dove era stato un flop totale, non si era inserito nello spogliatoio, e assomigliava lontanamente a quello dell'Ajax. Arrivò a Torino e fece la differenza. Era lo stadio quando entrò con l'Empoli, se non ricordo male, e dopo 5 minuti già noi allo stadio capimmo che era arrivato un giocatore straordinario. Quanto è successo quando è arrivato Vidal nel primo anno di Conte. Cioè, quindi un giocatore così che arrivi e subito appena lo vedi in campo noi si possa dire era ora, adesso sì.
Un insospettabile, grazie Roberto.
Grazie Roberto.
Ciao, buona serata, alla prossima.